Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Questo sermone è estremamente importante e riguarda la vita pratica di ognuno di noi. Tu stai sempre bene? Hai sempre pace, gioia, pieno di benignità, senza mai agitarti, non sei mai nervoso? Oppure sei a volte agitato, arrabbiato, nervoso, teso? Hai sempre vittoria sul peccato o cadi? Sai uno dei motivi principali per cui non abbiamo vera pace e gioia? Perché siamo nervosi? Perché cadiamo nel peccato? E perché abbiamo pensieri e ragionamenti falsi? Siamo pieni di ragionamenti falsi e viviamo in base a questi ragionamenti. E non sto parlando di un pensiero che passa la testa, sto parlando di cose che abbiamo creduto, il modo che vediamo la vita da anni. Avendo pensieri falsi, avendo ragionamenti falsi, il modo di vedere la vita, i rapporti, le situazioni falso, questo ci porta a peccare. Questo è uno dei nostri nemici peggiori. Ci fa molto più danno di tutto quello di fuori che può succederci. Ci tiene lontano da Dio, ci fa avere una vita che porta poco frutto, danneggia i nostri rapporti, ci fa non avere la vera pace. I nostri ragionamenti, giusti o falsi che siano, determinano come viviamo. Pensate a questo. Noi viviamo in base a come vediamo la vita. Se io sono convinto, se io credo che una certa cosa non mi porterà beneficio, per quanto gli altri possano insistere che devo fare quella cosa, ogni tanto lo faccio per accontentare loro, ma non lo farò mai di cuore, perché io penso, sono convinto, il mio ragionamento è che non mi serve, non vale la pena. Se invece sono convintissimo che qualcosa ne vale la pena, a grandi costo, a sacrifici, io farò quella cosa, perché credo quello, che sia vero o no, non è il punto. I nostri pensieri, i nostri ragionamenti determinano come pensiamo. Se io credo che importa tantissimo quello che gli altri pensano di me, il mio comportamento sarà molto in base a quello che farà loro non vedermi male o farli vedermi bene. Se io ho ragionamenti che sono veri, avrò una vita piena dello frutto dello Spirito, avrò una vita piena di frutti di giustizia. Se invece sono pieno di ragionamenti falsi, non li riconosco, a me sembrano veri, è così secondo me, ma possono essere falsi. Questi ragionamenti mi ostacoleranno a veramente camminare con Dio tutti i giorni, mi ostacoleranno a avere il frutto dello Spirito, mi faranno cadere ripetutamente nel peccato. Allora, è importante capire che Dio permette a Satana di mettere i falsi pensieri nella testa. Dio permette a Satana, in un certo senso, libero accesso alla nostra mente. Pensieri che tu hai non sono sempre da te. Però, ed è un però grandissimo, Dio non ci lascia indifesi, piuttosto Dio ci dà tutto quello che serve per combattere i falsi pensieri che Satana può mettere o che possono arrivare per conto loro. Però spetta a noi esaminare i nostri pensieri e ragionamenti per riconoscere se sono veri o no. E questo è dove noi sbagliamo. Cioè, quanti di voi durante la settimana così costantemente esaminate i vostri pensieri, i modi di vedere la vita, per vedere se sono veri o no? E la risposta onesta è pochissimi. Noi abbiamo ragionamenti e ci aggrappiamo a questi ragionamenti e viviamo in base a quei ragionamenti senza fermarsi e vedere questo è veramente vero o vero. Allora, voglio prima farci capire che Satana mette i pensieri nella testa. Non posso vincere il suo nemico se non so come mi attacca. E vediamo questo dappertutto nella Bibbia. Qual è la prima volta che vediamo Satana mettere i falsi pensieri nella testa di qualcuno? Genesi 3, la donna. Allora, in Genesi 3, Satana parla tramite questo serpente e quello che voglio notare, non voglio esaminare i dettagli, voglio solo notare che lui parla a lei. Era audibile solo nella testa, non cambia, non sappiamo e non importa, però ha messo nella sua testa dei pensieri. La domanda, lei ha valutato, ma sono veri questi pensieri o ha solo abbracciato questi pensieri? Questo voglio notare. Ora, Genesi 3, 1 a 6. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, a Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e gli diede anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Satana ha messo dei falsi pensieri nella testa di lei. La domanda, lei ha esaminato questi pensieri? No, no, non ha, ma sarà vero? Sarà vero? No, non ha valutato. Ha solo cominciato, wow, che bello questo albero, che bello essere intelligente come Dio. Che lei non ha valutato per niente, ha abbracciato subito questi pensieri. Allora, saltiamo in avanti al secondo Adamo, come viene chiamato Romani 5, Gesù Cristo. Inizia il suo ministero e viene tentato da Satana. E quello che voglio notare qui non sono le tentazioni in sé, parlava solo nella testa a voce audibile, non cambia nulla. Il fatto è che anche a Gesù, vivendo come uomo, è stato tentato con Satana che gli metteva in testa dei ragionamenti, onestamente sono falsi. Ma notate, Gesù ha accolto questi o ha esaminato? Leggo in Matteo 4, 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse, «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane!» Ma egli rispondendo disse, «Sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto: E gli darò ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti con il tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: Sta anche scritto: Non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: Io ti darò tutte queste cose se, prostrandoti a terra, mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, perché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco, degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Un commento qui. I pensieri falsi di Satana qui erano subdoli. Non erano menzogne palesi come nel caso di Eva. Erano subdoli. Se tu sei figlio di Dio, di che questi pietri diventano pane. Cioè, non c'è del falso in quello. Attenzione, i ragionamenti non sono palesemente falsi. Possono essere veri in sé. Però la cosa che voglio notare qui è che Gesù ha valutato, ha esaminato, ha confrontato i pensieri che Satana gli ha dato. Ma io sono figlio di Dio e ho fame e ho il potere di fare diventare pane queste pietre. No, ha valutato insieme alle verità di Dio e ha riconosciuto l'inganno e non ha accolto questi pensieri. Un altro esempio in cui Satana mette falsi pensieri nella testa di qualcuno è Matteo 16. Gesù fu trasfigurato, è sceso, aveva portato Giacomo, Giovanni e Pietro, scende e poi per la prima volta comincia a spiegare agli apostoli che sarà a Gerusalemme, sarà maltrattato, ucciso e che risusciterà. Quindi avevano capito, tu sei il Cristo, e lui comincia a spiegare, allora vi spiego quello che succederà a me. Satana mette dei pensieri, ragionamenti falsi nella testa di Pietro. E Gesù e questi pensieri erano per prima far credere a Pietro, ma non è buono se lui va dalla croce. Secondo, erano per sfiare Gesù. E molto spesso i nostri falsi pensieri, ragionamenti danneggiano anche gli altri. Satana aveva messo in testa di Pietro questi pensieri e Dio, Gesù, sapeva che nonostante che era Pietro che parlava, che i pensieri venivano non da Pietro, erano ormai i suoi, perché li avevano accolti. Ma Gesù sapeva l'origine di questi pensieri, perciò in Matteo 16, 21-23 vi leggo: Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltatosi disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù parlava con Pietro e diceva: Vattene via da me, Satana. Gesù sapeva che era Satana che aveva messo in testa di Pietro questi pensieri. E Pietro, come la donna nel giardino, non ha valutato: ma questo è vero o non è vero? Sfilava. Ma certo, Il nostro grande Gesù è il Cristo, ma mica che il Cristo deve essere ucciso. Filava umanamente e Pietro si è aggrappato a questi pensieri falsi di Satana. Ma Pietro aveva, senza ricordare le scritture, aveva già le verità sufficienti per combattere questi falsi pensieri. Cosa sapeva Pietro che gli avrebbe bastato? E in quello che ho letto, Gesù cominciò a dichiarare che era necessario per lui andare a Gerusalemme, essere ucciso e risuscitare. Se Gesù, il Cristo, dichiara è necessario questo, se io ho un filo di pensiero che mi dice che non è necessario, se mi fermo a valutare il mio pensiero, posso dire, ma lui dice che è necessario, quindi è necessario. Se capisco, se non capisco, non importa, Gesù mi dice che è necessario. Quindi questo pensiero è falso. Ma Pietro non fece questo esame. Pietro non si è fermato per valutare, ma sarà vero questo? Ha solo accettato questo e così è stato usato come strumento di Satana a cercare di sviare Gesù. E tu ed io siamo strumenti di Satana con i nostri coniugi e figli e fratelli e sorelle e anche altri. Quando prendiamo pensieri che non sono veri, non li esaminiamo e noi prendiamo posizioni in base a quel ragionamento falso. Siamo strumenti di Satana, come Pietro. Quando abbiamo pensieri falsi, non li esaminiamo, li abbracciamo piuttosto e agiamo in base a quei ragionamenti falsi. Fratelli e sorelle, questo è qualcosa di grande, è una cosa importantissima. Quindi, ciò che serve è che non crediamo ai nostri pensieri senza aver esaminato i nostri pensieri per vedere se veramente sono veri o no. Ricordate, grazie a Dio, che Dio ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, ma dobbiamo noi scegliere giorno per giorno di camminare nella luce. In Efesini 2, trovate con me Efesini, capitolo 2, e voglio leggere prima di tutto Efesini 2 da 1 a 4, che riscrive quello che era la nostra condizione prima della salvezza e quello che è tuttora la condizione di tutti quelli che non hanno Cristo. Seguite mentre leggo, notate che Satana, il principe delle potestà dell'aria, guida i pensieri di chi non ha Cristo. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, e poi va avanti, ci ha vivificato. Avete visto che seguivamo il principe della potestà dell'aria, ovvero Satana? Ogni persona senza Cristo non si rende conto, ma segue Satana. Se tu non hai Cristo, tu segui Satana. Lui è così furbo che tu non sai che lo stai seguendo. È furbo. Lui ti mette costantemente i pensieri nella testa e tu li segui perché sembrano veri. Ma purtroppo anche i credenti possono continuare a seguire falsi pensieri. Quando Dio ci salva, non siamo più schiavi del peccato. Non dobbiamo più camminare nelle tenebre, ma possiamo Quando Dio ci dà comandamenti, è possibile non ubbidire ai comandamenti? O l'ubbidienza è automatico perché siamo dei robot e i comandamenti sono solo lì? Oppure servono perché possiamo scegliere a non ubbidire? Giusto? I comandamenti sono proprio perché senza l'ubbidienza cadremo proprio in quel peccato. Allora, Efesini, sempre in Efesini, capitolo 4. Paolo, andando avanti, dichiara, capitolo 4, versetto 1, io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione in cui siete stati chiamati. Dio ci comanda, ci esorta a camminare in modo degno della nostra vocazione, che vuol dire non più secondo i pensieri falsi che ci guidavano prima, ma adesso secondo la verità. Il fatto che ci comanda a camminare così vuol dire che è possibilissimo che non camminiamo così. Giusto? Cioè, valutate, se devi comandarmi a camminare in un certo modo, vuol dire che posso anche non camminare in quel modo. È una delle cose, più di tante altre cose, che determina come camminiamo e se camminiamo secondo la verità o secondo ragionamenti e pensieri falsi. Questo, se in un certo senso i nostri pensieri, i nostri ragionamenti sono la cartina che seguiamo giorno per giorno. E se è una cartina falsa, camminiamo nella via sbagliata. Se noi crediamo qualcosa di falso, vivremo per quello. E ci porterà dove non vorremmo andare. Se riconosciamo i nostri ragionamenti, ah, questo è falso, allora siamo liberati da quel ragionamento, perché la luce distrugge. Allora, riassumendo, dobbiamo capire, Satana può mettere i pensieri falsi nella testa, lo fa costantemente, però grazie a Dio non dobbiamo essere schiavi a quei pensieri, ragionamenti. Abbiamo da Dio i mezzi per combattere e distruggere i ragionamenti falsi, ma dobbiamo combattere. In Genesi 3 la donna non ha combattuto, in Matteo 16 Pietro non ha combattuto, e purtroppo spesso nella mia vita e nella tua vita non abbiamo combattuto. Considerando quanto male i falsi pensieri e ragionamenti ci fanno e quanto male ci fanno, è fondamentale. È fondamentale che li combattiamo, però c'è un problema, c'è un ostacolo. Cos'è che più di qualunque altra cosa ci ostacola da combattere i nostri falsi pensieri? Qual è l'ostacolo più grande che mi rende difficile combattere i miei ragionamenti falsi? Non li riconosco. Non li riconosco. Non è che questo è falso, ma ci credo comunque. No, mi sembra vero. La maggioranza di noi metteremo mano sul fuoco che questo ragionamento è vero. Ma no, non è vero. No, è vero. È vero. Ci crediamo. In modo forte. Quindi, se noi accettiamo i ragionamenti che ci arrivano e che a volte abbiamo da decenni, attenzione, senza valutarli, saremo pieni di ragionamenti. Cioè, non solo un nuovo pensiero, cose che ci ha controllato da anni, per noi che siamo più vecchi, 30, 40, 50 anni, ci aggrappiamo a ragionamenti, modi di vedere la vita. E guardate, è così. Portiamo avanti per una da una vita pensieri falsi. Quindi è fondamentale, importantissimo che esaminiamo i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, quelli nuovi e quelli vecchi, per riconoscere se sono veri o falsi, se sono bene o male. Primo Tessalonicesi 5:21 c'è il comandamento: provate ogni cosa, ritenete il bene. Provate! Solo perché hai pensato una cosa da una vita, ma è così! No, provate quel è così! Provate quel ragionamento, è veramente così? Per me sembra così. Per me, certo è così, è così, lo so da anni che è così. No, aspetta, ci penso da anni, ma non vuol dire che è così. Un brano molto importante che come Chiesa conosciamo bene è 2 Corinzi 10, 3 a 6. Ma oggi voglio andare oltre a quel brano, però voglio ripassare quel brano. Questo brano parla specificamente dei nostri ragionamenti falsi e come dobbiamo combatterli. Spiega come. Seguite mentre leggo 2 Corinzi 10 da 3 a 6. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Prima di tutto, questo brano dichiara che viviamo nella carne. Allora, la carne nella Bibbia viene usata in tanti modi. Questo non vuol dire che viviamo nel peccato, però vuol dire che viviamo in questo corpo di carne che è capace a peccare. Quando saremo con Cristo, con un corpo glorificato, non saremo più capaci a peccare. Quindi, noi camminiamo nella carne, siamo ben capaci a peccare, siamo ben capaci ad avere pensieri falsi. Prima cosa da notare, infatti finché siamo sulla terra avremo falsi pensieri che ci arriveranno. Quindi la nostra guerra durerà finché siamo in terra, in questo mondo. Dobbiamo combattere, ma non dobbiamo guerreggiare secondo la carne. Non dobbiamo usare i mezzi carnali per combattere i falsi pensieri, dobbiamo usare le armi spirituali che Dio ci ha dato, che sono potenti in Dio a vincere le battaglie contro questi falsi ragionamenti. E notate quanto è duro il comandamento. Dice che dobbiamo distruggere fortezze e ragionamenti e altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Come si usa la parola fortezza, parlando in termini militari? Se tu eri ad attaccare una città con palazzi normali, un discorso. Ma se vai ad attaccare una fortezza, è durissimo. È durissimo attaccare una fortezza. E questo versetto ci parla di falsi pensieri, quelli soprattutto che li abbiamo da tempo, che sono fortezze di menzogne dentro di noi. Sono fortezze. Li crediamo, controllano come vedo tutto. Ma dobbiamo distruggere queste fortezze. Distruggere questi ragionamenti. E notate, è ogni cosa che si innalza contro, si eleva contro la conoscenza di Dio. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero. Non lasciare i pensieri correre, ma prendere ogni pensiero che abbiamo prigioniero a Gesù Cristo. Cosa vuol dire quando dice che un ragionamento si alza contro la conoscenza di Dio? Questo è importante. Per esempio, vi do un esempio. Se io sto affrontando una prova, una difficoltà, ed io valuto quella prova con verità, vedo quello che mi è chiesto, vedo quello che serve, riconosco che io non ho le capacità, non ho il tempo, non ho i soldi, non ho le capacità, dipende dalle situazioni. Ma se io non guardo a Dio, guardo alla realtà, guardo le mie capacità, i miei mezzi e faccio i calcoli, non ce la faccio, e così, non come faccio, come faccio, sono schiacciato. Questo falso ragionamento, falso perché è falso? È falso perché ho escluso Dio. Ho escluso Dio. Non c'è Dio nei miei calcoli. Non c'è Dio. Perciò è falso e questa cosa mi fa non conoscere Dio. Mi ostacola a conoscere la pace di Dio. Mi ostacola da conoscere la presenza di Dio. Mi ostacola da conoscere la potenza di Dio nella mia debolezza. Mi ostacola da conoscere la fedeltà di Dio. Mi ostacola da conoscere e riposarmi nelle promesse di Dio. Il mio ragionamento, non ce la faccio, quel ragionamento mi ostacola a conoscere Dio di più. Oppure, se io ho un ragionamento che quel peccato, essere visto bene dagli uomini, dagli altri, mi soddisferà il cuore, e così io mi comporto, mi vesto, mi parlo, agisco in modo di guadagnare la loro approvazione, perché io credo il ragionamento falso che quello mi farà star bene, che è una menzogna. Non è un vero bene e non è addirittura e mi allontana da Dio. Quel falso ragionamento si eleva contro la conoscenza che solo Dio può soddisfare il mio cuore. Quindi, credendo, ah, non voglio che mi vedano male, non so come parlare bene, quando io dico, ma io non sono bravo a parlare, cosa sto dicendo? Non voglio essere visto male. Non voglio dire una cosa non pensato bene, non per non sbagliare, ma per come loro potrebbero vedermi. Perché io credo che se mi vedono bene e non mi vedono male, allora starò bene. Questa è una menzogna. Io starò bene quando sono legato, dimorando in Cristo. Allora farò la pace. Allora avrò il frutto dello spirito, avrò la pace e la gioia. Non perché loro mi vedono bene. Ogni falso ragionamento ci ostacola in qualche modo da veramente conoscere Dio più a fondo. E perciò dobbiamo usare le armi che abbiamo da Dio, le armi che sono potenti da distruggere le fortezze dei nostri ragionamenti falsi. Ma in pratica, come posso fare questo? Come si combatte un ragionamento falso? Esiste solo un modo, ma è un modo che funziona. Dobbiamo combattere pensieri falsi con la verità di Dio. È la verità che distrugge un pensiero falso. Però possiamo combattere i nostri falsi ragionamenti, i falsi pensieri che a noi sembrano veri, attenzione, a noi sembrano veri. Se dico, quel pensiero che tu hai è vero? Ma sì, certo, è vero. Questa è la risposta. Quello che tu pensi, il modo di ragionare, è vero? Sì, questa sarebbe la risposta naturale, se posso dire, dalla carne, che faremo quasi sempre. Se non ho preso tempo di valutare, a me sembra vero. E quindi non possiamo combattere i falsi ragionamenti se non ci fermiamo a valutare se sono veri o no, che di solito non facciamo. E perciò la chiave in questo è di imparare, o posso dire scegliere, ad esaminare i nostri pensieri, ma voglio aiutarvi in questo. Non devo solo credere quel che mi entra per la testa, devo fermarmi, ma è vero questo? E devo valutare. Allora, come? Capisco che devo esaminare i miei pensieri, Capisco che devo valutare ogni pensiero per riconoscere quelli falsi, ma come posso valutare? Questo è dove forse non ho spiegato bene negli anni. Come posso in pratica riuscire a valutare ogni pensiero? Prego che con l'aiuto di Dio possiamo capire la risposta in modo così chiaro che possiamo d'ora in poi esaminare ogni pensiero. La chiave per poter valutare i nostri pensieri è di vedere quale frutto producono in noi. Che frutto crea in me questo pensiero? Quando penso, quando a questa situazione, quando ho questo ragionamento, quale frutto produce in me? Cioè, la Bibbia dice che si conosce un albero dal suo frutto. Matteo 7, Gesù sta parlando di falsi insegnanti, loro insegnano, insegnano pensieri, insegnano ragionamenti. E dal frutto che quei ragionamenti producono si conosce se sono da Dio o no. Quindi questo insegnamento applica a noi che esaminiamo i nostri pensieri. Vi leggo Matteo 7, 15 a 20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Allora, quali sono i frutti dei tuoi pensieri e ragionamenti? Prima di arrivare, trovate con me Giacomo 3. Giacomo 3, voglio leggere i 9 versetti. In Giacomo capitolo 3 c'è un altro brano che parla di buon frutto. E noi vogliamo imparare a riconoscere i frutti dei nostri ragionamenti. Quindi Giacomo 3, leggo da 10 a 18, e questo arriva a parlare di sapienza terrena. E il suo frutto è sapienza dall'alto, sapienza da Dio, pensieri da Dio. Quindi anche questo applica proprio a questo discorso. E qual è il frutto quando i pensieri sono da Dio? Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive? O una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spiriti di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questo non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Possiamo paragonare la sapienza con i ragionamenti, sono fratelli. Il frutto della sapienza che viene dall'alto, ovvero da Dio, e noi potremmo dire il frutto dei ragionamenti che vengono da Dio, qual è? È una vita pura, pacifica, mite, docile, piena di misericordia e buoni frutti. I ragionamenti giusti e buoni sono senza parzialità e senza ipocrisia, producono pace. In contrasto, la sapienza terrena, e potremmo dire i ragionamenti terreni, producono un frutto del tutto diverso, produce invidia, contese, turbamento anziché pace e ogni sorta di opere malvagie, false accuse, cattiveria, autocommiserazione anziché amore per gli altri. Autocommiserazione, che cos'è? È amare gli altri e pensare a loro e focalizzare su te stesso. Guarda come mi tratta, povero me, povero me. Se una persona, se tu fossi sulla strada dove c'era il buon samaritano, dopo è passato, tu passi pensando a te stessa e neanche noti chi sta male, perché non sai amare. Allora, capire, possiamo vedere i frutti nella nostra vita e così possiamo dire, ok, quali sono i miei pensieri che sono legati a questi frutti? E se i frutti sono marci, dico, io ho pensieri falsi, ma quali sono? Non lo so ancora, ma io vedo il frutto. Capite quello che sto dicendo? Quando vedo frutto sbagliato, frutto brutto, io posso dire, io so che io ho pensieri falsi, ma quali sono? Non so ancora, ma guardo il frutto. Allora vado in cerca. E se io vado in cerca, sapendo che ci sono pensieri falsi, signori, io ho armi potenti da distruggere questi falsi pensieri, io so che ci sono, li troverò ben presto. Quindi, quando sei turbato, anziché hai pace, quando sei scoraggiato, quando hai timore, quando sei arrabbiato, quando ti senti ferito, quando sei turbato che non è giusto, quando c'è qualche brutto frutto nella tua vita, come tutti questi esempi, che non rispecchia Gesù Cristo, è da prendere per scontato o dei falsi ragionamenti. Quando riconosci, cioè, che non hai pace, che non sei tranquillo, che non sei pieno di amore, di benignità verso gli altri, perché sei concentrato su te stesso. Quando hai paura, è quasi sicuro che hai pensieri sbagliati. In qualche modo hai un ragionamento falso che sta dentro di te. Questo è chiaro dal frutto che produce. A quel punto tu devi esaminare i tuoi pensieri per riconoscere quello che è falso. Vi dico una cosa importante da capire per quanto riguarda avere pensieri falsi. Io posso avere un pensiero che è 100% vero, ma è falso. E voglio ripetere quello, ho già detto prima nel culto. Io posso avere che in sé è 100% vero, ma in verità è falso, perché esclude le verità di Dio. Io voglio raccontarvi un pensiero falso che io ho avuto l'altro ieri, venerdì. E i dettagli di questo pensiero che ho avuto erano 100% veri. I dettagli, quello che ho pensato era vero, ma il mio pensiero era falso. Allora, io devo raccontarvi un po' di questo periodo e non lo dico per autocommiserazioni o niente, solo per capire da dove è venuto questo pensiero. Questo è un periodo estremamente intenso. Ci sono così tante persone da curare che è impossibile parlare con tutti. Certamente ringrazio Dio per questo, sono tantissime porte aperte al ministero. È una cosa meravigliosa, è un dono da Dio, ma fisicamente sono da settimane stanchissimo. Sto mancando sonno perché siamo su tardissimo. Sto arrivando a forti mal di testa giorno dopo giorno per mancanze di sonno, per l'intensità. Cioè, non mi sto lamentando, ma questa è la spiegazione della situazione in cui stiamo vivendo. Nessun problema, però fisicamente sono distrutto. Allora, l'altro ieri, mentre ero stanchissimo, è venuto su un'altra situazione di curare. E mi è venuto il pensiero, ma io sono stanco, 100% vero. Non si vede nessuna serata dove potrei andare a letto prima. Tutte le serate sono piene, non c'è una che io sull'orizzonte vedo. E certamente non dormo tardi. Vero? Questo è anche 100% vero. Questa è la realtà della mia vita. Sono stanco, sto male, non c'è tempo di riprendermi. Tutto vero. E quindi, pensando a queste verità, ho cominciato ad essere abbattuto, scoraggiato, spiritualmente fiacco, non avere gioia. Allora, io non ho riconosciuto i pensieri, ma ho imparato da anni a guardare i frutti. Ho detto, io non ho gioia. Io sono aggravato. Io non ho pace. E quindi era come una bandiera rossa, ding 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 ding. Io ho pensieri falsi. Cioè, io non avevo visto i pensieri falsi, ho visto il frutto. Ho imparato, se io sono turbato, c'è qualcosa di falso nei miei pensieri. Qui mi sono fermato, allora, Signore, cosa c'è di falso? Ho detto, questi sentimenti di essere aggravato vengono dal fatto che è un momento che sono schiacciato. Quello è vero, ma cosa c'è di falso allora? E quasi subito, letteralmente nel giro di pochi minuti, ha detto, ah, ti sto escludendo, ti sto escludendo. Io ti ho escluso, oh Signore. Non sto vedendo il tuo aiuto, non sto vedendo la tua sovrana guida che gestisce tutto perfettamente. Non sto vedendo che tu dimostri la tua potenza e la mia debolezza. Non sto pensando alle tue promesse, Signore. E perciò, visto che Dio c'è, visto che ci sono le meravigliose e fedeli promesse di Dio, il mio pensiero che escludevo queste cose, non volontariamente, ma non li comprendevo nei miei pensieri, il mio era un pensiero falsissimo. I dettagli erano veri, ma il mio pensiero era da Satana. Era per scoraggiarmi, era falsissimo ed ero scoraggiato e perciò ho confessato il mio peccato. Signore, ho peccato contro di te, ti ho escluso, ti ho schiacciato dai miei pensieri. Ho pensato solo alle situazioni che sto davanti e alle mie poche forze, o meglio dire, la mia debolezza che non. E tu non c'entravi, perdonami. La Bibbia dice, lo stolto dice in cuore suo, non c'è Dio. Ed io stavo ragionando come se tu non ci fossi. Perdonami, Signore, perdonami. E sapete una cosa? Per mezzo del nostro grande Signore Gesù Cristo, Dio mi ha perdonato e quel scoraggiamento si è trasformato in gioia e in pace. Avete capito allora quello che ho fatto? Quello che dobbiamo fare costantemente. Ho visto perché so guardare. Io non ho gioia, non ho pace, non sono pieno di benignità o qualunque frutto brutto. Io vedo frutto brutto. Bisogna esaminare la tua condizione in quell'istante e vedere se tu stai traboccando con il frutto dello spirito o no. E se no, hai pensieri sbagliati. Dobbiamo non solo credere quello che sta nella testa, forse da 30 anni, forse da 3 minuti. Dobbiamo vedere che frutto produce in me. Che frutto? Mi agita? Mi turba? Mi dà paura? Mi fa pensare solo a me? Mi fa ringraziare Dio o non ringraziare Dio? Mi fa avere pace o mi fa essere senza la pace? Mi fa avere gioia o mi fa essere duro? Galati 5:22 parla del frutto dello spirito che avremo quando avremo pensieri veri. Che meraviglioso. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. ragionamenti veri e giusti producono questi frutti. Non producono frutti negativi. Ragionamenti falsi producono frutti brutti. Allora, domanda. Vi faccio un altro esempio. Supponiamo che qualcuno mi tratta male. Cioè, pecca contro di me. Ok? Con cattiveria. E mi ferisce. Mi danneggia. Quale sarebbe avere ragionamenti giusti? Un fratello o una sorella pecca contro di me, mi ferisce. Non era dovuto a qualche peccato mio, solo a cattiveria da parte di lei e di lui. Quale sarebbe un ragionamento vero in quel momento che produrrebbe frutti di amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo? Ok. Se i miei pensieri a riguardo mi fanno stare male, a focalizzare su me stesso per essere scoraggiato o arrabbiato o amareggiato o abbattuto, non è giusto che mi fa così? Vi garantisco che ho pensieri falsi. Vi garantisco, il frutto lo dimostra. Vi faccio un esempio di quello che sarebbe un pensiero vero, un ragionamento vero in questo caso. Arrivo a questa botta di essere maltrattato. Ed io, prima di tutto, Signore, ti ringrazio che tu sei con me in questa prova. E ti ringrazio che tu sei in controllo di questa situazione e tu hai gestito le cose perché mi serve quella prova. Grazie che tu mi hai protetto da tanti altri casi, ma quello mi serve perché tu sei in controllo. Ti ringrazio che non permetti mai la prova sbagliata. Ti chiedo, Dio, di aiutarmi a trarre il massimo beneficio da questa prova, perché sono le prove che ci crescono. Io voglio crescere più in Cristo, quindi serviti di questa prova nella mia vita. Padre, grazie che la tua pace supera la prova, quindi mi aggrappo alla pace che Gesù Cristo mi dà anche in questa prova, e la pace è infinitamente più grande della prova, e non mi lascerai e non mi abbandonerai, oh Signore, grazie. E grazie che tu ti glorifichi in noi quando guardiamo a te nelle prove, quindi fortificami che posso guardarti, e Signore, glorificati in questa prova. E Padre, supponiamo che sia un credente che ha peccato contro di me. Signore, voglio che il rapporto sia ristabilito. Aiutami a reagire con amore e verità, che il nostro rapporto possa essere ristabilito. Matteo 18. Grazie che non mi lasci. Grazie che Gesù Cristo comprende pienamente la mia prova, perché se io sono stato trattato in modo ingiusto, quanto di più Gesù, eppure senza peccare, lui è un buon sommo sacerdote che può simpatizzare con me anche in questa prova. Questo è un esempio di veri ragionamenti veri che riguardano i nostri prove e le difficoltà. Allora, domanda. Nel caso di avere i frutti brutti, a cosa sto focalizzando? Che non ho spiegato a fondo, ma conosciamo tutti di esperienza personale. Succede qualcosa di brutto. Quando c'è brutto frutto, a cosa stiamo focalizzando? La prova, l'ingiustizia, il peso. Quando abbiamo ragionamenti veri e giusti, del mio complessività, il complessivo dei miei pensieri che riguarda quelle situazioni, la cosa che è successo è la piccola parte, l'effetto la parte di Dio è la grandissima parte. Questo è avere ragionamenti veri, pensieri veri. E il fatto è che molto spesso da una vita abbiamo modi di vedere gli avvenimenti della vita, abbiamo modi di reagire a cose brutte e pesanti, dove quasi escludiamo Dio, se non al massimo grido, aiutami! Non pensando a Lui, solo gridando aiuto a questo Dio lontano. E per tanti di noi questo è un'abitudine, è come viviamo. E come non è una cosa che è successo una volta, è come viviamo giorno per giorno per giorno. Che vuol dire abbiamo fortezze, fortezze di modi di ragionare e quando succedono cose che succedono costantemente, corriamo in quelle fortezze di menzogne, di ragionamenti falsi che si elevano contro la conoscenza di Dio. E quindi quello che prego che abbiamo capito oggi, Satana mette falsi pensieri nella nostra testa. Lui può fare quello, ma noi abbiamo i mezzi per combattere quei pensieri, ma dobbiamo esaminare i nostri pensieri. E se tu hai un pensiero, uno ti parla di una situazione, magari una riprensione, ti fa star male questo, non hai pace, non hai gioia, non sei grato a Dio, hai ragionamenti falsi. Il frutto lo dimostra. E quindi io trovo questo una verità meravigliosa, che in Cristo abbiamo i mezzi per distruggere fortezze, ragionamenti e ogni cosa che si eleva contro la conoscenza di Dio. In Cristo abbiamo la potenza di rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Che trasformazione fa nelle nostre vite, ma dobbiamo esaminare i nostri pensieri e ragionamenti anche se li abbiamo da 40 anni. È il modo di esaminarli e di vedere che frutto produce nella mia vita. È molto semplice. Ogni volta che mi trovo agitato, senza pace, pensieri cattivi, qualunque cosa, non è giusto, qualunque cosa, io so, ok, ho pensieri sbagliati, ho pensieri falsi. Quali sono? Forse i pensieri in sé sono veri, ma sto escludendo Dio, che vuol dire che sono falsi, perché Dio c'entra. Oh, che Dio ci aiuti ad essere un popolo che esamina ogni cosa, prova ogni cosa, ritenete il bene. Preghiamo. O Padre nostro, questa è una verità meravigliosa. Senza Cristo siamo schiavi dei nostri peccati, e vuol dire schiavi dei pensieri falsi. Che vuol dire che si cammina nelle tenebre una vita con brutto frutto, che è pesante per noi stessi. Ma in Cristo possiamo essere liberati dai falsi pensieri. Possiamo distruggerli per conoscere Dio sempre di più, per abbondare nel frutto dello Spirito, la gioia, l'amore, la pace, la gentilezza, l'autocontrollo. Che è meraviglioso avere una vita piena di frutti di giustizia, una vita piena di che è docile, mite. Padre, tutte queste, una vita piena di pace. Oh, che meraviglioso! Ed è alla portata di ogni vero credente. E qui, Padre, tu ci hai mostrato come riconoscere i falsi pensieri dal frutto. Si conosce un albero dal suo frutto e dal frutto che i nostri pensieri e ragionamenti producono possiamo vedere se sono falsi o veri. Non è difficile, grazie. Tu ci dai tutto quello che serve per distruggere i falsi ragionamenti che spesso ci hanno danneggiato da anni. Ma possiamo vederli, riconoscerli e distruggerli per riempirci con la verità e camminare nella verità. Ed io non ho gioia più grande che vedere che i miei figli camminano nella verità. Mostraci i nostri falsi ragionamenti, o meglio dire, mostraci frutti brutti che ci possono far capire, ah, c'è un falso ragionamento lì sotto. Perché poi diventerà visibile. Grazie, Padre, che non ci lasci soli, che abbiamo in te armi potenti da distruggere ogni falso pensiero. Aiutaci a vivere così. Aiutaci ad aiutare gli uni gli altri a vivere così, per la tua gloria e per il nostro bene. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.